Radio 3 in collaborazione con il Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presentano Le storie dell'arte. Maria Grazia Messina, gli anni 60, seconda puntata.
Siamo nel 67. A questo punto all'interno del minimalismo si ha una svolta anche in America. C'è proprio un articolo di Robert Morris, Antiform, che viene ad essere una sorta di autocritica e una sorta di autodenuncia. Cioè dice in fondo noi con gli oggetti minimalisti, questi oggetti geometrici in ripetizione modulare seriale, abbiamo voluto mimare il disegno industriale, abbiamo voluto fare qualcosa di molto rigoroso, logico, secondo delle leggi, diciamo, di configurazione abbastanza prevedibile. Però i materiali che possono essere adottati ormai sono tantissimi, sono plurimi, come aveva detto anche Jad, quello che conta ormai di un'opera non è più il materiale di cui è fatta, la sua qualità, conta il fatto che sia interessante, che coinvolga. Allora Morris dice: affidiamoci a diverse tipologie di materiale, vediamo quello che può accadere. Finiamo con questa definizione di oggetti geometrici duri o rigidi. Nel 67 c'è al MoMA una grande mostra retrospettiva di Jackson Pollock e sicuramente questi artisti hanno guardato alle configurazioni gestuali, energetiche e dei grovigli di colore delle opere di Pollock e ne hanno tratte delle ispirazioni. L'opera in un certo senso avviene da sola, l'artista al massimo innesca il processo di partenza, le pezze di feltro o le superfici di gomma vulcanizzata vengono tagliate, incise dagli artisti, ma poi fatte cadere e cadendo in base alla loro pesantezza, alla forza di gravità, al sito dove si trovano, assumono delle configurazioni totalmente imprevedibili. Entra fortemente un elemento che non era previsto nel minimalismo del primo momento, nella configurazione dell'opera, il carattere dell'evento che si svolge secondo una scansione, appunto una durata temporale, e che ha del tempo tutto l'aspetto del caso, dell'imprevedibile, dell'indeterminazione, fino a raggiungere un massimo, diciamo, di questa celebrazione dell'indeterminazione nelle cosiddette scatter pieces di Morris del 1968, opere disseminate a terra, una congerie di materiali disordinatamente posti a terra, assemblaggio di fili, matasse, grovigli di spaghi, di corde, di fili, di cotone e anche di detriti, di polvere, che hanno una configurazione assolutamente, appunto, casuale. Vi direte qual è il senso di questi lavori, perché la domanda viene immediata. Risponde Morris, che è anche un grande teorico del suo lavoro, sempre con un altro saggio, oltre gli oggetti, ed egli dice: l'arte è un'attività di cambiamento e disorientamento, violenta discontinuità e mutevolezza, volontà di confondere per scoprire nuovi processi percettivi. Il riferimento a Pollock, che certamente era molto evidente, è molto evidente in un altro aspetto che adesso viene in luce, in un carattere di azione che viene in luce, di happening, di evento casuale, che viene in luce in alcuni aspetti di questa ricerca fra 67 e 68. Tutte queste ricerche che vi sto indicando con questa svolta e con questa adozione di nuovi materiali hanno un termine molto preciso, quello di process art, cioè arte processuale, arte che si fa nel corso di un divenire, di una metamorfosi, di un processo delle materie, dei materiali impiegati. In questo ambito si può anche registrare l'attività di una scultrice, finalmente nominiamo una donna in tutto questo panorama, Eva Esse, famiglia di origine tedesca ma statunitense, lavora anche lei con dei materiali assolutamente nuovi, cioè lattice di gomma, con delle gazze che sono imbevute di lattice di gomma e fatte essiccare su dei pannelli in fiberglass, con degli effetti del tutto inediti, cioè casuali, imprevisti, dovuti proprio alle modalità di essiccamento, corrugamento, essiccazione, ma dando luogo infine a delle presenze, però in questo caso vagamente fantasmatiche. Questa ricerca volge poi in dimensione ambientale, questo principalmente con Robert Smithson. Robert Smithson in fondo parte dalle ricerche di Morris e di Serra con i pezzi di feltro che cadono a terra o con le cinghie di gomma vulcanizzata che cadono a terra e assumono configurazioni inedite. Lavora però a scala grandiosa, a scala ambientale. Perché questo aprirsi a livello ambientale? Smithson parte con un riferimento all'entropia, il tempo in questo senso. Dice Miss Smithson, il tempo è soltanto decadenza, è soltanto erosione in un certo senso. Allora, perché operare nelle cave, come poi opererà nei deserti? La terra diventa, con la sua struttura, con formazione geologica, diventa un forte elemento paradigmatico per la ricerca artistica. La geologia della terra è il frutto di un continuo, secondo la legge dell'entropia, un frutto di continue catastrofi, di eruzioni, di elementi distruttivi che hanno portato poi a delle modificazioni grazie all'essicamento, al corrugamento, all'erosione, alla perdita dell'energia iniziale, a uno stato complessivamente sempre più metamorfizzato, sedimentato e complesso, disordinato. Cioè, dice Smithson, se noi guardiamo alla geologia, gli strati della terra sono come un immenso museo dove è contenuto tutto il passato, ma anche il nostro possibile futuro. L'opera d'arte si deve fare tutt'uno con questo tessuto organico del territorio, dell'ambiente. Bisogna ormai superare il limite dell'opera riferita nel suo relazionarsi all'ambiente, superare il limite dello spazio della galleria o del museo. Bisogna aprirsi all'illimite, all'abisso spaziale e temporale dell'ambiente e degli ambienti soprattutto estesi, indifferenziati, come qui le cave o i deserti, dove appunto l'opera può respirare di questo respiro organico della natura, partecipare ai processi della natura che sono principalmente processi di perdita di energia, cioè di progressiva corrosione, erosione. Per esempio abbiamo Michael Heiser, è uno dei protagonisti della Land Art, perché da questo momento appunto si apre una nuova area di ricerca, l'arte ambientale o Land Art, esercitata proprio a livello di grandi spazi, deserto del Nevada. Ci sono degli scavi che sono disposti casualmente nel terreno. Questa non è altro che una gigantesca scatter piece, nel senso della scatter piece di Robert Morris, cioè dell'opera disseminata, perché questi scavi a terra sono stati progettati a partire da un gioco del tutto contingente, cioè dal lancio di fiammiferi del casuale su una superficie, che hanno suggerito poi il pattern, la configurazione su cui operare a grande scala invece questi tagli. Naturalmente queste operazioni richiedono un committente fortemente affluente, dotato di mezzi alle spalle. In questo caso era Richard Scull, che peraltro è un grandissimo collezionista di Andy Warhol. E cosa succede in Europa? Contemporaneamente a quello che avviene con l'arte processuale in America, la stessa esigenza di lavorare con materiali grezzi, primari, del tutto inediti alla ricerca artistica, però con una valenza diversa, cioè sottolineare di questi materiali l'elemento energetico, l'elemento di organicità vitale. Joseph Beuys, Place, una sedia del 1964, dove gli angoli della sedia vengono in un certo senso attutiti da questa spessore di margarina, di grasso che vi è sopra applicato, oppure un pianoforte completamente rivestito di feltro. Questi due materiali sono due materiali con cui Beuys lavora in maniera privilegiata, preferenziale, sempre nel suo lavoro dagli anni 60 in poi. Hanno una valenza autobiografica, era un pilota della Luftwaffe durante la Seconda Guerra Mondiale, cade nella zona degli Urali e viene salvato da delle tribù locali che lo salvano dall'assideramento ricoprendolo di grasso e con coperte di feltro. Quindi usare questi materiali significa in un certo senso riportare la nostra modalità di percezione di uomini ormai assuefatti a una civiltà tecnologica, a merci industrializzate, al potere invece rigenerante e salvifico che hanno le materie prime, il grasso animale o la lana di pecora. Quindi per esempio usa il grasso per attutire quelli che sono, non so, i bordi geometrici di una stanza o in questo caso la scansione geometrica della sedia per darle una configurazione più naturale, più organica, oppure con giochi abbastanza sottili. Rivestire il pianoforte col feltro significa ridurlo al silenzio, ma il feltro ha anche questa valenza salvifica, la lana, di conservare il calore, di essere rigenerante, quindi di conservare all'interno di sé la potenzialità acustica e musicale del pianoforte. In Italia si ha subito una forte risposta a queste ricerche. Siamo nel 67 con una mostra che ha luogo alla Galleria Lattico, curata da Maurizio Calvesi, riportata ai quattro elementi primari, aria, acqua, terra, fuoco. Cosa si espone? Per esempio dei metri cubi di terra di Pino Pascali esposte a parete, oppure le pozzanghere di Pino Pascali esposte a terra. Il materiale vinilico si ripeteva l'effetto della pozzanghera, la margherita di fuoco di Iannis Kunellis, dove il fuoco era nient'altro che il prodotto di una fiamma ostidrica, o il tappeto natura di Piero Gilardi, dove una configurazione in plastica, in poliuretano, rifaceva il greto di un fiume. Quindi lavorare anche qui con materiali organici e primari, ricreare una natura alla seconda, reinventarsi il mondo, la natura, con un gradiente immaginario e ludico. È questa valenza che è propria dell'area italiana e che non c'è nelle altre ricerche, reinventarsi un po' il mondo. Si sconfina ancora una volta nel teatro, è molto forte la valenza teatrale in Italia. Questo aspetto di teatralità sconfina però ben presto, latente, in teatralità vera e propria. Siamo nel magazzino garage che Fabio Sargentini, il gallerista, dal 69 utilizza come spazio espositivo, perché naturalmente queste ricerche ormai non possono più limitarsi allo spazio ristretto delle gallerie, quindi lavora in un grande garage a via Beccaria. Una mostra importante è quella di Iannis Kunellis, 12 cavalli vivi, sono esposti proprio dei cavalli, e allora anche qui c'è un elemento fortemente simbolico, metaforico, perché il cavallo è una figura archetipica, rimanda a tutta la classicità, al mito, ma nello stesso tempo questo spessore storico viene del tutto contraddetto dalla fisicità del cavallo effettivamente presente, esposto dai suoni, dagli odori. Ormai non è più soltanto l'occhio che conta per reagire all'opera d'arte, conta tutto il corpo. Ci si apre anche verso il collettivo. Michelangelo Pistoletto mette insieme un gruppo di attori di strada chiamato Lo Zoo, in cui coinvolge anche il pubblico della strada, e dice proprio Pistoletto, in questo senso di creatività collettiva, lavorando tutti insieme, ciascuno ha la possibilità di tirar fuori delle risorse espressive e dei modi di essere che non aveva se fosse stato da solo. In quest'area si situa il gruppo dell'arte povera, certamente il gruppo più famoso fra degli artisti italiani negli anni 60, un gruppo seguito dal critico genovese Germano Celant, che comprende artisti soprattutto provenienti dall'area Genova, Torino, Milano, che viene così definito dal titolo di una mostra del novembre 67 che al luogo a Genova. Allora, anche qui si lavora sul prelievo di materiali grezzi, elementari, naturali o tecnologici primari, ma soprattutto accentuandone appunto il valore di energeticità. Energeticità latente nel seguire determinate leggi fisiche, determinati processi che l'artista innesca, o energeticità riferita ad archetipi, cioè sommuovono, diciamo, dei nostri archetipi costitutivi dell'immaginario. Questi artisti lavorano molto su materiali tecnologici primari, come appunto serpentine del frigoriferi, resistenze elettriche, tubi fluorescenti, proprio per visualizzare questa energeticità. Molto forte proprio a riscoprire tutto il regime della nostra attività sensoriale e delle nostre reazioni corporee, ritornare a uno stato alogico, a uno stato acculturalizzato. Un artista rappresentativo è Mario Merz, il famoso igloo. E cosa significa aver lavorato all'igloo? Per Merz glielo dice abbastanza chiaramente, si tratta in primo luogo di aver voluto lavorare a un oggetto che non fosse più vincolato alla parete, ma che fosse un'unità spaziale a se stessa, quindi una calotta semisferica. Liberarlo però di qualsiasi connotazione rigida geometrica, perché questa calotta ha un telaio più delle volte in metallo, ma poi è rivestita di materiali cedevoli, e poi metterci sopra delle scritte e amplificare un po' il senso. Vi dicevo che l'arte povera sommuove degli archetipi, cioè certamente l'igloo riporta un archetipo primario, quello del riparo, del rifugio, dell'abitazione, della testa, forse anche del capo. Però queste scritte ci riportano, le prime scritte che adotta Merz, ci riportano fortemente anche al clima di quell'anno, di quel periodo 68 a cui queste opere fanno riferimento, un clima fortemente politicizzato. Questo igloo è cosiddetto igloo Jap, che ci riporta alla famosa definizione del colonnello Jap: se il nemico si concentra perde terreno, se si disperde perde forza. Vi volevo un momento far riflettere anche sulla forte politicizzazione di queste ricerche dell'arte povera, perché qui c'è un riferimento al comandante Jap, guerra del Vietnam, e un'installazione molto forte di Cunellis, fuochi nella galleria Sperone, che ci rimanda immediatamente all'ideologia rivoluzionaria, al famoso dettato del Che Guevara: non uno ma 10.100, no? 100.000 Vietnam. Che cosa significa questo allineamento di arte e politica, contestazione studentesca in un brevissimo frangente, dura più che altro soltanto per il 68? Allora, che l'artista si accorge che l'opera d'arte non è neutra, che attraverso il suo lavoro si può incidere sulla società, si possono suggerire comportamenti alternativi, appunto un modo di fare più riferito al corpo, ai sensi primari, che oltretutto, lavorando con materiali grezzi, poveri, elementari, valori laterali in una società tecnologica e consumistica, si possono quindi additare modelli diversi. Soprattutto si può lavorare nel senso di una società senza più gerarchie, senza più classi, insomma come quello che veniva più o meno professato dalla contestazione, nel senso poi di attivare l'immaginario. Poi l'immaginazione al potere, del resto è il motto del maggio francese. Pistoletto, i famosi specchi riflettenti di Pistoletto, con riportata serigraficamente una fotografia di una manifestazione, un corteo di protesta Vietnam, e col gioco sottile di Pistoletto degli specchi, perché l'osservatore si trova rovesciato dentro l'opera. E un'altra opera che possiamo, sempre di Pistoletto, che possiamo ricondurre a questo clima contestatario, anche se spesso non viene letta così, è La Venere degli stracci. Quindi ancora una volta la memoria storica, l'idealità, la bellezza, la Venere, la statua greca, contrapposta invece al caos, al divenire, al materiale povero e marginato, agli stracci. Quindi un giocare proprio fortemente fra cultura e naturalità. Però la citazione della Venere ci porta a un altro elemento della ricerca in questi anni, e cioè a un altro artista un po' ai margini di questo movimento arte povera, che però rientra nel movimento, che è Giulio Paolini. Paolini invece lavora proprio esplicitamente sulla citazione storica. Le due Veneri, che sono due calchi naturalmente, che si contrappongono in un'opera, Mimesis del 1968, e il giovane che guarda Lorenzo Lotto, cioè semplicemente una ripresa fotografica del famoso quadro di Lorenzo Lotto, che viene proposto come opera dello stesso anno, del 67. Cosa dice Paolini? Semplicemente ci vuol far riflettere su un altro spunto, sul fatto che l'opera d'arte può essere anche non soltanto un'attivazione, una mobilitazione del nostro percezione sensoriale, ma può essere anche una riflessione su suo statuto di opera, su cosa significa essere opera d'arte. E c'è un elemento concettuale che emerge e che sarà importante per le ricerche degli anni 70. Finora abbiamo parlato nel corso degli anni 60 di questa valenza di un'opera che vuole aprirsi al mondo, alla società, vuole istituire un rapporto relazionale con l'osservatore, mobilitarlo, attivarlo. Però c'è anche un aspetto coevo in questi anni, parallelo e contrario, di riflessione concettuale, cioè l'opera che vale nel senso metalinguistico, come riflessione sul suo statuto, su perché un determinato oggetto può essere definito opera d'arte. La radice è in Manzoni, per quanto riguarda l'Italia. Manzoni è un artista importantissimo, qui non smetto mai di ricorrere. Un'opera sempre del 59, sono le linee di diversa lunghezza inscatolate, cioè lui traccia delle linee appunto di diversa lunghezza su dei rulli di carte, che poi viene ad arrotolare e a conservare in queste scatole. Cosa significa? Che un'esperienza assolutamente, diciamo, indefinibile, e cioè un tracciare una linea nello spazio e secondo una certa progressione temporale, quindi spazio e tempo, viene conservata, registrata, archiviata in una scatola. Cioè noi siamo dentro lo spazio e il tempo, questa operazione rovescia e in scatola lo spazio e il tempo. Operazione molto simile a quella di Robert Morris, altra figura importantissima di questi anni 60, perché avete visto è assolutamente camaleontico e si sposta da più ambiti di ricerche, sempre con un gradiente di invenzione molto forte. La sua opera del 62, Card Files, è suggerito dalla Public Library di New York, semplicemente uno schedario verticale dove sono inserite 44 schede, quindi uno schedario da biblioteca. Ognuna di queste schede riporta alle fasi di elaborazione di quest'opera, cioè quando a Morris gli è venuta l'idea, come i disegni che ha fatto, le discussioni che ha avuto, gli scambi che l'hanno incoraggiato, tutto il farsi il divenire dell'opera, cioè l'opera contiene se stessa, non è altro che la visualizzazione del suo procedimento. Vedete che allora in queste pratiche, diciamo, d'ordine concettuale emerge un altro elemento fondamentale della ricerca di questi anni, l'archivio, cioè quanto l'installazione è importante per le opere si vogliono porre in relazione con l'osservatore. L'idea dell'archivio, del registrare, certificare, conservare e gestire insieme dei materiali, è fondamentale per l'arte concettuale, e anche perché si dispone adesso e si lavora molto con lo strumento della fotografia. La fotografia è un elemento fondamentale per documentare, repertoriare, conservare e registrare, e non per niente questo lavorare con la fotografia nelle pratiche concettuali corrisponde al fatto che in questi anni la fotografia diventa anche molto centrale sul mercato, cioè finalmente si comincia a vendere opere di fotografia. Le pratiche dell'arte concettuale, come voi avete visto, lavorano moltissimo sul meccanismo, ancora una volta, della ripetizione seriale. Ma ripetizione seriale che diventa centrale in quanto visualizzazione di scansioni nello spazio o di scansioni nel tempo. In fondo quello a cui si vuol dare proprio figura formale è proprio il concetto di estensione o modulazione dello spazio o di estensione e modulazione nel tempo. In questa ripartizione seriale dello spazio è evidente nelle opere del minimalista, apparteneva proprio al movimento della prima ora, Sol Lluit, che parte da un modulo e che poi può essere ripetuto secondo delle leggi matematiche rigorose, abbastanza prevedibili, di ripetizione, inversione, rotazione, permutazione, dando luogo poi a delle configurazioni sempre variate. Come sostiene in un suo articolo sull'arte concettuale, paragrafi sull'arte concettuale del 67, che lancia il termine, Lluit dice che quello che conta è l'idea originaria, il progetto. È assolutamente inimportante che poi si arrivi all'attuazione, è assolutamente inimportante che sia l'artista a farlo, può farlo qualsiasi altro, cioè si tratta unicamente di avere un'idea e di metterla, di studiarne le possibili configurazioni. Misurare lo spazio, perciò visualizzare lo spazio, Mel Mochner che misura, vedete con questi interventi a parete le dimensioni della galleria dove espone, o in maniera più ludica sempre Bruce Nauman che qui espone lo schema della parte sinistra del mio corpo scandita a 10 inches di intervalli attraverso questi tubi fluorescenti, sempre una visualizzazione quindi di esperienze spaziali, oppure esperienze temporali. Questo è un artista giapponese, On Kawara, per ogni secondo un lavoro in progress, in progressione, per ogni giorno dell'anno egli compra un quotidiano, ne pone la prima pagina in una scatola, chiude il coperchio della scatola con questa superficie nera con sopra esattamente la data, e queste scatole vengono poi esposte, e proprio in una visualizzazione della scansione, dello scorrimento del tempo, così come dettato nella nostra esperienza, cioè il tempo è scandito proprio dall'avvenimento giornaliero che è protagonista nel giornale. Fino all'affermazione più radicale dell'arte concettuale, Joseph Kossuth, che scrive del resto proprio un saggio nel 69, rifacendosi alla filosofia di Wittgenstein, dicendo che ogni opera d'arte ormai dopo Duchamp non può essere altro che un commento sull'arte. Cioè Duchamp, facendo di una ruota di biciclette un'opera d'arte, ha portato l'attenzione non sull'oggetto in sé ma sulla definizione verbale, sull'enunciato, cioè sul dire questo è un'opera d'arte, lo estraggo dal flusso degli avvenimenti, lo iso, lo faccio diventare opera d'arte. Un'ultima cosa, avete visto che in tutte queste ricerche fino adesso gli oggetti, i materiali primari erano stati fondamentali, mentre invece in area concettuale emerge l'enunciato verbale, l'idea, quindi si va verso una dematerializzazione dell'arte. Questo corrisponde molto con una svolta epocale nell'ambito della produzione anche, cioè la fine degli anni 60 sono quelli dell'affermarsi ormai della tecnologia informatica, del computer, dei software, diciamo all'hardware, al rigido, all'oggettuale, dell'hardware si sostituisce il sistema, il progetto, l'idea, l'organizzazione del software. Siamo nel febbraio del 69, quindi abbiamo fatto questo percorso da dicembre 59 a febbraio 69, siamo a Berna, Kunsthalle, la mostra si chiama When Attitudes Become Form, quando gli atteggiamenti, i comportamenti diventano forma, vedete anche il titolo, è tutto un programma. Allora, è dovuto a un curatore, Harald Zeman, che poi sarà importantissimo per gli svolgimenti dell'arte a venire, e la mostra perché rompe con tutti i criteri tradizionali e apre quindi poi agli anni 70 con i criteri tradizionali espositivi, cioè prima di tutto non c'è nulla di preordinato, non c'è una selezione di opere preesistenti che vengono appunto scelte per essere esposte. Il curatore contatta direttamente le gallerie, ma soprattutto gli artisti, si serve di artisti fortemente come intermediari, lavora con Piero Gilardi per contattare gli italiani, con Morris e Serra per contattare gli statunitensi, e soprattutto contatta gli artisti proponendo a loro di intervenire intervenire con delle opere site specific, con delle opere fatte direttamente per la mostra e al momento dell'apertura della mostra o nel corso di eventi che avranno luogo durante la mostra. Ci sono così opere di arte povera, opere di arte ambientale, ma anche opere concettuali unicamente affidate all'idea, al progetto, e queste naturalmente hanno spazio nel catalogo della mostra, non negli ambienti. Si instaura anche con questa mostra, diciamo, due elementi: da una parte la figura da protagonista del critico curatore, dall'altra però un altro paradosso, cioè la mostra è energetica, è vivissima, è trasgressiva, è sorvessiva, quindi sembra all'insegna proprio del sommovimento. Ma chi è che rende possibile questa mostra? Chi è la finanzia? La Philip Morris. E ne fa un elemento di lancio del proprio brand di sigarette. Quindi siamo ancora nel pieno del sistema.
Per le immagini di riferimento, ma anche per riascoltare e scaricare le storie dell'arte, radio3.rai.it, Radio 3 Suite, lezioni di arte contemporanea.